Ma leggiamo assieme il brano, lo leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, verso 14. E venuti i discepoli, videro intorno a loro una grande folla e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì ed accorse a salutarlo. Ed egli domandò loro: di che discutete voi con loro? E uno della folla gli rispose: maestro, io ti ho portato il mio figliuolo che ha uno spirito muto, e dovunque esso lo prende, lo atterra, degli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito, non morto, perché evidentemente poi si rialzava. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse loro: o generazione incredula, fino a quando io sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatemelo. E glielo portarono. E come vide Gesù, subito lo spirito lo buttò in una convulsione e, caduto in terra, si rotolava, schiumando. E Gesù domandò al Padre: da quanto tempo gli avviene questo? Ed egli disse: dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. E Gesù, dici se puoi? Ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo esclamò: io credo, aiuta la mia incredulità. E Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui. E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il fanciullo rimase come morto, talché quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si rizzò in piedi. E quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché noi non abbiamo potuto cacciarlo? Ed egli rispose loro: questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. In un'altra parte della scrittura, che è Matteo, dice: se aveste un granello di fede come un granello di senape, proprio disse, a causa della vostra mancanza di fede. Infatti, se aveste un granello di fede, avreste potuto dire a questo monte: spostati, passa da qui a lì. No, vediamo un attimo l'episodio, rivediamolo assieme, vediamo che cosa Dio ci vuole fare comprendere questa sera. Non faremo uno studio sulla demonologia, anche se per ora, per tutti quegli eventi che vediamo anche in televisione, il paranormale, tutto quello che sta sorgendo, c'è una grande discussione, c'è un grande discutere su questa realtà. Forse qualche volta l'affronteremo assieme. Affronteremo assieme proprio magari la corrente del New Age, tutte queste trappole demoniache che ci sono attorno. Ma vediamo un poco di concentrarci su questo episodio, così come qui il Vangelo ce lo racconta. Una grande folla, si discute, e lì certamente nella folla prima ci sono tutte le discussioni. Quando siamo insieme alla folla, le prime discussioni sono quelle più superficiali, sono i luoghi comuni. Sai cosa ha fatto il Palermo? Ha vinto il Milan. Che bella discussione questa. Vedremo la rivincita. Nella folla prima ci sono le discussioni più generiche. Si discute di idee politiche, si discute di teorie, si discute di tanti argomenti. Poi ognuno chiaramente trova degli argomenti diversi. Tante volte si tende a coprire quello che sono le vere problematiche, i veri problemi, le vere situazioni che ci bruciano dentro. Nella folla è sempre così, è difficile, già è difficile aprirsi nel piccolo gruppo, è difficile aprirsi tra marito e moglie, è difficile aprirsi tra persone che stanno assieme, che si conoscono, figuriamoci nella folla. La folla è un po' un palcoscenico dove ci muoviamo, ma Gesù, quando si trovava nella folla, faceva venire fuori i problemi, ma non per non per farli venire fuori, ben inteso, ma perché poi i problemi si risolvessero. E allora se il tuo avvicinarti a Gesù, se il tuo approssimarti alla luce, se il tuo avvicinarti alla parola di Dio sta determinando problemi, è un buon effetto, è un buon risultato, perché nella folla i tuoi problemi non sarebbero mai venuti fuori, nella folla non avresti mai potuto trovare una vera soluzione, forse una suggestione. E voi sapete le folle come sono folli, come ci si lascia prendere quando si è nella folla, dalle suggestioni di massa, dal tifo che poi può diventare violenza, a non so quale altra cosa che ci suggestiona. Ma quando Gesù si avvicina alla nostra vita, quando noi ci avviciniamo a Gesù, passiamo dall'anonimato, dalla folla, dal formalismo, dalla superficialità, a un contatto più reale dove i problemi vengono fuori. Ecco perché la maggioranza delle persone preferiscono mantenere un rapporto formale, vivere nella folla, vivere nell'anonimato. Ma quando si avvicina a Gesù, emergono i problemi. Di che discutete? E certamente non è che era una costrizione a parlare, ma lì, quando le persone vedono la luce, è come se nascesse in loro una speranza di un'alternativa. E qui vediamo che viene fuori un caso molto drammatico, un caso molto triste. E è un padre a parlare. Dice: maestro, io ho portato questo mio figlio che ha uno spirito muto, qua lo definisce. Chiaramente non è detto che esiste uno spirito muto in se stesso, capitemi, ma quello che è importante capire dalla scrittura è che c'è un caso dove c'è una situazione drammatica, dove c'è una situazione spirituale, dove c'è una necessità, dove c'è un bisogno di un intervento che non può essere un intervento medico. Tra l'altro, anche se noi volessimo definire questa situazione epilessia, come poi magari nel corso degli anni si è definita, voi sapete che per l'epilessia stessa non esiste una reale cura, una reale guarigione, ma esiste la possibilità di prendere dei farmaci che continuamente cerchino di limitare le crisi, che limitino i fenomeni convulsivi, le cadute, tutti i problemi legati alle cadute e svenimenti, alla perdita di coscienza che le persone possono avere. E quindi fa una descrizione di quelli che sono i sintomi, che sono molto simili a quello che noi definiremmo epilessia, cioè lui cade, quando lo prende questa forza, lo butta giù, gli esce schiuma dalla bocca, stringe i denti, una contrazione tonica dei muscoli della bocca, masticatori, e rimane stecchito, nel senso paralizzato, bloccato. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto. E qui vediamo un altro aspetto della situazione, della sofferenza. Certamente i discepoli avevano creduto nella potenza di Dio, ma erano limitati. Devono fare esperienza ancora di quello che significava la fede e la potenza. E quindi di fronte a questo caso, certamente avranno tentato, qua non dice che cosa hanno fatto, se hanno cominciato a gridare, se hanno cominciato a pregare, se hanno fatto chissà quali tipi di esorcismi, chiamateli come volete, che cosa hanno fatto non lo sappiamo, ma qualunque cosa avevano potuto fare i discepoli di Gesù, la situazione era rimasta nello stesso modo. Prima considerazione di Gesù: perché non riuscite a credere? La tristezza più grande di Gesù, ancora una volta, non è solamente per la condizione di quel ragazzino. Doveva essere un ragazzino forse dodicenne, tredicenne, non sappiamo, ma certamente non era una persona adulta. La sofferenza più grande di Gesù non è solamente per il caso, ma è per la incredulità, per la mancanza di fiducia, per la mancanza di fiducia da parte forse del padre, da parte forse dei discepoli, ma per la mancanza di fiducia. Ed si esprime in qualche modo che ci fa vedere un Gesù quasi molto umano. Cioè, dice, ma fino a quando vi sopporterò? Ma insomma, mi avete rotto. Come a dire, ma non è questo il senso. È una sofferenza estrema quella che Dio ha nel vedere la nostra sfiducia, la nostra incredulità. È una sofferenza estrema. Quella che Dio ha nel vedere i nostri dubbi, ma non perché non sa che li possiamo avere, ma perché Lui vuole che si trasformino in fiducia, e perché Lui sa che quando si trasformano in fiducia, la fede produce un risultato, produce un cambiamento. Gli portano questo fanciullo, e lì, senza che Gesù neanche parla, subito c'è una reazione del male. Quando la luce viene vicino alle tenebre, le tenebre si ribellano, le tenebre si agitano, le tenebre cercano di determinare una distruzione ancora più grande, e infatti cade in una crisi epilettica, si rotola schiumando. Gesù fa una specie di anamnesi, come fanno di solito quando uno va dal medico, dice: lei da quanto soffre da questa malattia, di quanto... Ma non è che Gesù non lo sapeva, capitemi, ma Gesù sta cercando di fare vedere qualcosa, sta cercando di fare capire la potenza di Dio, ma sta facendo anche capire quello che il nemico delle anime nostre, il principe di questo mondo, aveva determinato nella vita di quel bambino e di quella famiglia. Quindi domanda al padre: da quanto tempo gli avviene questo? E il padre gli dice: dalla sua infanzia. E spesse volte questa forza l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. E qua vediamo qualche cosa che è diverso da una semplice azione di malattia. Perché qua il padre dà un sintomo, se volete, dà un'anamnesi dove è introdotto un altro fattore. Non è solamente quando gli capita, così cade, no. Qua c'è un altro fattore che dice che questa forza, che questa energia, che questo male che lo ha preso, lo cerca di portare, lo cerca di spingere verso il fuoco o verso l'acqua, o bruciarlo o farlo annegare. E lì vediamo allora non più una semplice malattia, non vediamo più una semplice difficoltà, un handicap, non vediamo solamente un danno cerebrale, ma vediamo qualche cosa di più sottile che nella vita di quel bimbo sta cercando di operare una distruzione. Il padre era riuscito a cogliere questo fattore e Gesù glielo fa dire proprio perché il padre capisca, non perché Gesù non sapeva chi era dietro quella malattia, chi stava cercando di distruggere quel bambino. Il padre manifesta questo sintomo e certamente sfiduciato, scoraggiato dalle esperienze terapeutiche tentate prima da chissà quali alchimisti, quali maghi, quali santoni del secolo. Non pensate che questo padre se n'era stato così menefreghista, chissà dove era andato, a destra, a sinistra, per cercare di risolvere la situazione di questo suo figlioletto. Era già scoraggiato, poi specialmente ancora di più quando aveva incontrato i discepoli di Gesù, e gli stessi discepoli erano stati inermi, impotenti, incapaci. Infatti, vedete come si rivolge: ma tu se ci puoi, come a dire, se ci puoi, come a dire, non ci può nessuno, non c'è potuto la medicina contemporanea, non ci hanno potuto tutti i rimedi che ho cercato, non ci hanno potuto neanche i tuoi discepoli. Se tu ci puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. E qua Gesù traccia la prima lezione che questa sera vogliamo ricevere e comprendere assieme. E Gesù gli si rivolge: dici se puoi. Come a dire, tu parli di possibilità, tu parli di forze, tu parli di ipotesi. Tu sei ancora nel mondo delle ipotesi, dei forse, dei ma, dei chissà. Ma ogni cosa è possibile a chi crede. Come a dire, non ti fermare nel mondo del chissà, non ti fermare nel mondo del forse, ma proverò anche questo. Ogni cosa è possibile a chi crede. Guardate, non gli fa una grande predicazione, non gli mostra tutti i capitoli della lettera agli ebrei per fare vedere tutti gli esempi di fede, di Mosè, di qua, di sopra, di sotto. Non gli fa una catechesi lunghissima, una predicazione, un culto, 10.000 culti, ma semplicemente di fronte alla sua, ai suoi dubbi, alle sue insicurezze, alle sue paure ancora di un fallimento, gli dice: ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo esclamò. E qua vediamo un'altra cosa bellissima, un'altra cosa meravigliosa. In questo caso la fede per essere guarito non la poteva avere il fanciullo. Perché noi dovremmo dire, ma no, la fede non la doveva avere il fanciullo, perché il padre parla? Intanto il fanciullo proprio in quel momento era a terra, schiumava, era, e poi dopo la convulsione chissà quanto doveva passare perché lui riprendesse coscienza. Ma il fanciullo, e voi sapete tutti, i fanciulli sono delle persone che sono sotto la protezione spirituale dei loro genitori. E quindi in questo momento Gesù parla di fede al padre per questa opera malefica che era stata determinata nella vita del fanciullo. Ma immaginiamoci che questi fanciulli, io fanciullo, tu fanciulla, ma sono cresciuti, forse non abbiamo più neanche un padre, alcuni che sono cresciuti abbastanza non hanno più neanche un padre o una madre viventi. Ma anche noi, forse fin dall'infanzia, abbiamo subito l'influenza, non necessariamente di questa forza così distruttiva, così malefica come questo bambino, ma abbiamo subito altri traumi, altre situazioni, altre influenze, situazioni estreme di angoscia, dove ci siamo trovati, di abbandono, di solitudine. Delle forze hanno preso un possesso della nostra vita, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti. E non abbiamo un padre materiale. Non siamo più dei bambini, non abbiamo qualcuno che può credere al posto nostro, come questo fanciullo aveva. Ma finiamo col fanciullo prima di passare a noi e concludere la riflessione di questa sera. Subito il padre del fanciullo disse, esclamò: io credo, anzi sovvieni, aiuta la mia difficoltà a credere. Guardate che bella questa espressione. Come a dire, mi ricorda l'espressione di qualcun altro che era stato Tommaso: io vorrei credere, però mi viene difficile, quindi aiutami a credere. Aiutami a credere, Gesù. Voglio credere nella tua potenza, voglio credere nella tua potenza di guarigione, ma ti devo confessare che qualche dubbio ce l'ho anch'io. Aveva sentito il rimprovero di Gesù: generazione malvagia, incredula. Io credo, dice, Signore, però anch'io c'ho qualche dubbio, aiuta. Io voglio essere aiutato a credere da te, Signore, ma voglio credere nella tua potenza, voglio credere nel tuo progetto di guarigione per mio figlio. E lì Gesù poi finisce quest'opera meravigliosa. Non aspetta la folla. Se fossimo stati noi, avremmo detto: aspettiamo una grande folla, così faremo una dimostrazione ancora più grande, faremo uno spettacolo, una specie di dimostrazione teatrale della potenza. No, qua invece è al contrario. E Gesù, vedendo che la folla accorreva, cioè, come a dire, prima di farne un fenomeno da spettacolo, Gesù prende autorità sullo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui. Gesù dà una parola di autorità contro quella forza che aveva come obiettivo di distruggere quel bambino lì da piccolo, ma lo avrebbe continuato a distruggere da grande, fino forse a farlo fuori. E questa forza che lo legava, gridando e straziandolo forte, uscì, e il bambino e il fanciullo rimase come morto. Immaginiamo la reazione della folla: ce l'ammazzò. Cioè, come a dire, cioè, non bastava che aveva la crisi, ora è venuto Gesù e lo ha fatto fuori del tutto. Dice: meglio ti elimino. Come si fa, sapete, con le persone che soffrono? C'è una tendenza sempre più grande all'eutanasia, oggi come oggi. O si fa per le bestie, per i cavalli che soffrono, gli si spara, non si può vedere soffrire qualcuno. Ma Gesù non stava uccidendolo, ma stava uccidendo, se volete, stava eliminando quello che era stata la morte spirituale, quello che era stato il male, quello che il demonio aveva costruito nella sua vita. Stava eliminando quell'energia malefica che gli dava così forza, gli dava così forza. Ma questa forza dove lo spingeva? Verso il fuoco o verso l'acqua, annegato o arrostito. Gesù distrugge col suo potere questa forza demoniaca, e il bambino a quel punto è come se momentaneamente perde qualunque energia, cade come morto. Non ha una crisi del tipo di quella che aveva prima, perché la crisi che aveva prima era una crisi che esprimeva sempre un'energia, una forza, anche se distruttiva, come se fosse levata la spina di un'energia elettrica che però non gli dava piacere, ma lo distruggeva. E sembra come morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si rizzò in piedi. Che bella questa scena. Ci alziamo in piedi pure noi. Come il fanciullo. Spero che non eravate morti sulle sedie dal sonno o dalla stanchezza. E proprio questo è l'ultimo pensiero. Nel momento in cui c'è l'intervento della potenza di Dio, sembra che si possa rimanere come morti, come privati di quell'energia, come privati di quelle spinte negative che prima sembravano un carburante per la nostra vita. Ma che razza di vita era quella di questo fanciullo? Crisi, crisi, e poi ogni tanto queste crisi lo spingevano verso il fuoco e verso l'acqua. La potenza di Dio leva queste energie tremende che fin dall'infanzia avevano cominciato a legare questo bambino, e questo bambino cade come morto. Sapete, per noi è lo stesso. Tante volte quando ci avviciniamo a Dio, quando abbiamo l'impressione che Dio ci voglia levare una parte di noi, dici: Signore, come farò senza questa parte di me? Sono come morto. Come farò senza il mio odio, la mia rabbia? Come farò senza quell'energia che ho usato fino ad ora? Come farò? L'intervento di Dio è come se ci lasciasse apparentemente morti. Ma c'è sempre un ma Gesù lo sollevò. E io vi devo dire che l'opera più grande non fu solamente quella di cacciare il male, ma questo ma ha a che fare con la potenza di vita, con la potenza di libertà, con la vitalità nuova che la potenza di Gesù comunicò a quel bambino. Noi tante volte facciamo tanta enfasi su cacciare il male. Noi vorremmo levare il male da tutte le parti dove lo vediamo, anche nella nostra vita. Vorremmo levare quelle stampelle che sappiamo che sono sbagliate. Ma appena leviamo le stampelle, che succede? Restiamo come? Ancora più bloccati di prima. Provate uno che cammina con le stampelle a levargli le stampelle, non cammina più. Ma Gesù lo sollevò. E questo è il pensiero questa sera per ognuno di voi. C'è un ma dell'amore, della potenza di Dio. Però c'è una parte che è quella di accettare di essere liberati dalle stampelle, da quelle cose che non sono le cose di Dio nella nostra vita. E sembra tante volte che quando siamo liberati da quelle cose ci sentiamo morti, ci sentiamo depressi. Io mi ricordo nella mia vita quando mi sforzavo di fare il bravo, mi sforzavo di dire no, questo non è giusto farlo, questo non lo devo fare. Allora cominciavo per un periodo a cercare di dire no, non è giusto che io devo correre dietro a tutte le ragazze, che non è buono, non è una cosa, non è giusto. Appena riuscivo a impormi questo comportamento andavo in depressione, morto. Cioè, come a dire, mi levavo la carota davanti, mi levavo quella cosa che avrebbe potuto motivarmi, anche se non mi dava realmente niente, o tante altre motivazioni me le levavo perché sapevo che erano sbagliate. Ma quando mi levavo la carota davanti, l'asino, abbiamo parlato di asini questo pomeriggio all'inizio, non camminava più. Certo, non c'era Gesù su quest'asino, c'era solamente l'asino. E quindi appena finiva la carota, appena finiva questa cosa, l'asino andava in depressione, non voleva camminare più, ha voglia di dargli botte, frustate, non camminava. Ed è così, levando le energie cattive che ci sono nella tua vita, cercando di toglierle, forse non avrai più voglia di camminare, resterai come morto, resterai come un fantoccio, come una persona che cammina, sì, va al lavoro, fa le cose di ogni giorno, uno zombie. Ma c'è un ma questa sera. Io ringrazio Dio per questo ma nella mia vita. Dio non mi ha detto uccido il male dentro di te e basta, ma mi ha sollevato. E come mi ha sollevato? Attraverso la vita nuova che mi ha dato in Cristo, attraverso lo Spirito Santo. Come ti vuole sollevare questa sera il Signore? Lì dove tu rimani bloccato, morto, proprio attraverso la potenza del suo amore. Dio ti vuole sollevare. E il fanciullo, ed egli si rizzò in piedi. Che bella questa scena. Gesù lo solleva. Gli comunica un'energia alternativa, gli comunica una forza vitale diversa da quella che prima lo spingeva verso la distruzione, verso il male, verso il fuoco, verso l'acqua, verso l'inferno. Gesù lo risolleva, gli soffia la potenza della vita, gli dà una speranza, gli dà una vita nuova, gli dà un futuro nuovo. Questa sera in questo piccolo fanciullo ci siamo ognuno di noi. Dice, ma io non sono più tanto piccolo. Sì, ma da piccolo, da adolescente, anche tu, anche io, abbiamo fatto entrare delle forze, delle influenze, dei condizionamenti negativi nella nostra vita. Abbiamo preso degli equilibri che erano falsi, abbiamo preso delle stampelle che ci servivano a camminare ma non ci facevano bene, abbiamo preso degli atteggiamenti strani, perversi, abbiamo preso delle droghe, non necessariamente di quelle eroina, cocaina, ma abbiamo cominciato a vivere col bisogno di quello, di quell'altro, e poi è diventato un veleno. Quante cose abbiamo preso nella nostra vita che volevano buttarci poi nel fuoco, nell'acqua, annegarci, distruggerci, bruciarci. Ci siamo ognuno di noi in questo fanciullo, ma qui la potenza dello Spirito Santo può dirti che non solo queste realtà possono cessare nella tua vita, possono smettere di operare questa pressione verso la distruzione, verso l'amarezza, la rabbia, l'incredulità, ma la cosa bella che può sorgere in te una vita nuova. Ma Gesù, a questo bambino che era caduto a terra come morto, talché quasi tutti dicevano è morto, quasi tutti, come a dire, c'era qualcuno che riusciva a capire che c'era una continuazione. Non era morto, non era finito, non era via senza uscita, era quasi. Tutta la folla che diceva che era morto, ma c'era una parte che vedeva oltre. Cosa stai vedendo nella tua vita? Stai vedendo che puoi continuare? Se vedi l'amore di Dio, se vedi Lui che ti solleva, Lui che ti incoraggia, potrai continuare a camminare in una maniera del tutto nuova, ti dice il Signore. Potrai rialzarti in piedi, potrai trovare una nuova energia, potrai sostituire quella carota che prima ti spingeva in tante direzioni, in tante situazioni, in tanti incastri, trappole, la potrai sostituire con la presenza, con la potenza della vita, della gloria di Dio. E allora io voglio farmi sollevare questa sera da Gesù, perché se fossi solamente privato di tutte le mie energie negative, sarei solamente una persona finita forse, ma Dio vuole promuovere in me e in te questa sera la sua alternativa. È questo che ci farà rizzare in piedi, è questo che ci farà correre, è questo che ci ridarà una speranza di vita, se ci crediamo. E vogliamo crederci assieme questa sera, vogliamo crederci ed essere liberati dal male ed essere sollevati, presi per mano con Gesù, da Gesù, e accompagnati da Lui nel cammino della nostra vita. Preghiamo assieme. Signore, ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché tu non fai opere incomplete. Tu non fai opere a metà. E così come la tua liberazione per questo fanciullo sembrava determinare la morte in un primo momento, ma era un preludio di una vita meravigliosa, di una vita nuova, di una vita dove questo fanciullo non sarebbe più stato spinto dal male a distruggersi, ma spinto dal tuo amore, dalla gratitudine verso di te, avrebbe ritrovato un padre terreno, ma anche spirituale. Signore, ti ringraziamo perché in quel fanciullo ci vediamo ognuno di noi. Ognuno di noi fin dall'infanzia ha assorbito, ha recepito un tipo di energia non buona, un condizionamento dal principe di questo mondo. Siamo nati nella prigione dell'io, in un mondo dominato dal male, Signore. E questo mondo ha inoculato dentro di noi il suo veleno fin da quando eravamo bambini. Soprattutto se abbiamo avuto genitori particolari, Signore, questo veleno è entrato in noi e ci ha portato non verso la gioia e la pace, ma verso il fuoco e l'acqua, verso la distruzione per farci perire. Ma grazie, Signore, che sul cammino della nostra vita ti sei presentato tu, Signore. Ti sei presentato e la potenza del tuo amore ha distrutto il male, ha distrutto questa forza che ci voleva morti, che ci voleva disgregati, distrutti, pazzi. Grazie, Signore, perché tu hai distrutto la potestà del male sulla nostra vita. Ma grazie anche perché tu ci hai dato un'alternativa, una vita nuova, una gioia nuova, una capacità nuova di vivere, come hai fatto con quel fanciullo. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo, perché con un minimo di fede questa sera possiamo vedere le tue meraviglie nella nostra vita, possiamo vedere dei cambiamenti meravigliosi, possiamo vedere la tua gloria in ognuno di noi. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Amen.